Buongiorno e benvenuti a tutti. Vi inviterei ad aprire le scritture nel Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 13. Leggeremo intanto i primi 11 versetti. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuor di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». E Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno di avere lavati i piedi, non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete stati purificati, ma non tutti». Poiché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete netti». Tutti vogliamo essere amati, no? Chi di noi non cerca amore? Chi di noi non cerca di essere accolto dall'altro? E ancor più in questo periodo. E ancor più se parliamo in ambito spirituale. Tutti noi vorremmo essere accolti. Molte persone hanno l'idea che Dio è un Dio d'amore, e questo è il suo mestiere, quello di amare. E la religione, in qualche modo, la spiritualità, dovrebbe contribuire a creare delle persone capaci di amare. E così, quando arriviamo alle parole di Gesù, nel versetto 34 di questo capitolo, quando Gesù dice: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri», nessuno è sorpreso. E nessuno è offeso davanti a questa dichiarazione di Gesù. Gesù ha fatto tante dichiarazioni. Vedremo anche tante altre dichiarazioni che sono molto esclusive, che hanno una pretesa molto forte sulla nostra vita. Ma quando Gesù dice: «Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri», nessuno è offeso. Tutti vogliamo amore, ma sono dubbioso del fatto che tutti vogliamo lo stesso amore che Cristo ci chiede di avere. È necessario in qualche modo qualificare il tipo di amore che dovremmo avere gli uni per gli altri. E Gesù, con il discorso di commiato, il discorso di addio che inizia nel capitolo 13 fino al capitolo 17, siamo a circa poche ore ancora dal tradimento, poi dall'arresto, dalla crocifissione, si concentra su questo tema. Fino adesso, fino al capitolo 12, la parola amore è stata usata 12 volte solamente. Nei versetti del discorso di addio, capitolo 13 a capitolo 17, la parola amore viene usata 37 volte. Probabilmente quest'uso massiccio del termine amore ci indica un'enfasi che Gesù vuole dare. Gesù vuole preparare i suoi discepoli. E l'esperienza ci dice che le persone sono disposte ad ascoltare un insegnamento se sanno che la persona che lo dà è genuinamente interessata nei loro confronti. Tutti noi ascoltiamo gli avvisi del capo se sappiamo che il capo non lo fa per il suo tornaconto, ma per il nostro bene. E questo, cari fratelli, vale anche in ambito spirituale. Quello che spesso viene predicato dal pulpito non viene recepito perché forse magari non c'è quel canale limpido fra chi parla e chi riceve, ma c'è, come dire, chissà perché lo sta dicendo, chissà con quale fine lo sta dicendo. Non meravigliamoci di questo, e Gesù è cosciente di questo. Gesù vuole far capire ai discepoli qual è l'amore che devono avere gli uni per gli altri, ma prima di iniziare a parlare di amore, Gesù fa un gesto concreto che parla di quell'amore. Gesù è un gran pedagogo. Ai metodi giusti, e Gesù inizia con un gesto e lo fa mosso da un desiderio profondo nei confronti dei discepoli, perché ci viene detto: avendo amato i suoi, li amò mentre era nel mondo, li amò fino alla fine. Che cosa significa questo fatto che Gesù li amò fino alla fine? Il resto del libro del Vangelo di Giovanni ci vuole far capire questo amore che Gesù ha per noi fino alla fine, cioè fin dove si estende l'amore di Dio per noi. Se volessimo sintetizzare il sermone di quest'oggi in una frase, potremmo dire che il lavaggio dei piedi ci insegna che dobbiamo capire l'amore di Cristo prima di poter a nostra volta poter amare. Dobbiamo capire l'estensione, la grandezza dell'amore che Cristo ha per noi prima di noi poter amare a nostra volta il prossimo. Se non c'è questo motore alla base, il nostro amore sarà sempre deficitario. Ora, noi non possiamo guardare tutto il capitolo 13, sebbene nelle note in Facebook e quello che avete letto guarderemo i versetti da 1 a 35. Ci concentreremo sul lavaggio dei piedi, che guardiamo nei versetti da 1 a 17, sull'importanza che questo evento deve avere per la vita dei discepoli. E allora vorremmo chiederci, mentre noi andiamo a analizzare queste cose, due domande. Cosa ci insegna questo evento circa l'amore di Cristo? Perché Gesù fa questo gesto inconsueto di lavare i piedi dei discepoli? Cos'è che voleva insegnare? E Gesù lo sottolinea, dà una spiegazione lui stesso all'atto che ha compiuto. Appena finisce di fare quello che ha fatto, chiede ai discepoli: avete capito? Avete compreso la portata del gesto che ho fatto? E poi ci chiederemo che cosa insegna questo evento al nostro amore degli uni e per gli altri. Allora, che cosa ci insegna questo evento circa l'amore di Cristo? Beh, è importante capire il momento in cui accadono queste cose, perché siamo a ridosso della Pasqua ebraica e questi eventi ci insegnano qualcosa su chi è Gesù e quello che lui è venuto a fare, proprio prendendo riferimento, spunto, dalla Pasqua ebraica. Gesù si comporta come si sarebbe comportato in questa sera un qualsiasi capofamiglia di una famiglia ebraica durante la Pasqua. I discepoli riconoscono Gesù come un maestro, lo dicono nei versetti 9 e 13, lo definiscono come signore, maestro, come un rabbi, e Gesù lo sottolinea che stanno facendo correttamente. Ma se noi andassimo a rileggere un po' indietro il Vangelo di Giovanni, ci accorgeremo che Gesù non è solo un maestro, un rabbi. Lui è Dio stesso. Giovanni ha esordito nel suo Vangelo dicendo che la parola era con Dio, la parola era Dio. Gesù è la parola, Gesù è Dio. E il lavaggio del tempo è avvenuto secondo le usanze, il lavaggio dei piedi è venuto secondo le usanze del tempo. Era consuetudine che il padrone di casa dovesse provvedere uno schiavo con una bacinella e un asciugatoio per lavare i piedi degli ospiti, perché i piedi magari erano sporchi. E allora è possibile immaginare che dietro la porta, nella sala dove stavano riuniti i discepoli con Gesù, ci fosse una bacinella. E io mi provo a immaginare l'imbarazzo. E adesso chi si alza per fare quello che dovrebbe fare il padrone di casa? La bacinella è lì, l'asciugatoio è lì, e tutti si guardano negli occhi, perché sapevano che doveva essere fatto. E Gesù? E Gesù ci viene detto che li amò fino alla fine, e dopo questo si alzò da tavola, depose le sue vesti, e preso un asciugatoio se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e incominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto. Un gesto molto forte. Lui, il Creatore, Lui, il Signore, il rabbi, il maestro, che adesso si comporta come si sarebbe dovuto comportare un qualsiasi schiavo di un padrone davanti agli ospiti che erano venuti in casa. Lui si sarebbe dovuto alzare e fare quello che avrebbe dovuto fare uno schiavo. E la reazione è così scioccante che Pietro, che è quello che ha la bocca lunga, la lingua lunga più che la bocca, subito parla e dice: Signore, tu uno schiavo, perché per Pietro farsi lavare i piedi avrebbe significato che cosa? Riconoscere che Gesù è effettivamente uno schiavo. Allora Pietro dice: Signore, tu lavare i piedi a me? Come? Tu che sei il Maestro, tu che sei il nostro Signore, devi lavare i piedi a me? Come interpretare questo gesto di Gesù? Non voglio inventarmi tante cose, perché il Nuovo Testamento, il più delle volte, è un meraviglioso commentario di quello che ci viene insegnato nei discepoli. E nell'epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, noi leggiamo, dai versetti 5, «Abbiate in voi il medesimo sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Che cosa ci insegna il lavaggio dei piedi? Ci insegna che l'amore di Cristo è, in primo luogo, un umile servizio. L'amore non è qualcosa di frizzante che ci sconvolge il cuore o che ci fa sentire le budella che si contorcono perché siamo infatuati verso qualcuno. L'amore è umile sacrificio, è umile ubbidienza, umile servizio, ed è qualcosa che ha a che fare anche con il sacrificio, l'amore. Guardate cosa dice nel versetto 7. Tu non sai quello che io faccio, gli dice Gesù a Pietro, ma lo capirai dopo. Sapete, a volte le cose si vedono meglio dallo specchietto retrovisore, cioè nel senso che a volte, una volta che la storia è già passata, riesci a capire bene il significato delle cose, delle circostanze che ti accadono, mentre sei lì in mezzo alla storia non riesci a capire, ma quando la storia la stai guardando indietro, cioè quello che ti è già successo, allora incominci a dare significato a cose che non avevi capito. E quello che Gesù sta dicendo a Pietro: Pietro, tu per il momento sei impedito, non riesci a capire il gesto che io sto facendo, ma lo capirai dopo. Quando? Dopo la sua morte, dopo la sua resurrezione, soprattutto dopo la venuta dello Spirito Santo, avresti capito effettivamente quello che sto facendo. Avresti capito il linguaggio del lavaggio dei piedi. Avrebbero compreso quell'umile servizio ed atto di amore. E quell'atto di amore che puntava a qualcosa che loro facevano fatica a mettersi in testa, la croce. Filippesi, ancora una volta, è un buon commentario, lo abbiamo letto, ma lo rileggo, Filippesi 2, versetto 8, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, fino alla morte, e alla morte in croce. La Pasqua effettivamente illumina il significato del lavaggio dei piedi, perché Gesù è veramente l'agnello pasquale. Gesù è veramente colui che toglie i peccati del mondo. Lui è veramente il buon pastore che dà la vita per le sue pecore. E questa cosa, questo elemento sacrificale, ci irrà a piena portata di quelle parole: li amò fino in fondo. Sì, Gesù li stava amando nel momento in cui stava lavando i piedi ai discepoli, ma fino in fondo dove? Fino in fondo alla croce. È lì, fino in fondo, dove Cristo ci ha amato. Se vogliamo conoscere la profondità, l'estensione, la grandezza dell'amore di Dio nei nostri confronti, dobbiamo guardare alla croce. E Gesù sottolinea il carattere necessario di questo amore nei nostri confronti. Pietro si rifiuta. Signore, tu non mi laverai i piedi. E Gesù gli dice: Pietro, se non ti lavo i piedi, tu non puoi avere parte con me. Questo termine, parte, è un termine molto forte, è il termine che ha a che fare con l'eredità. Gesù gli sta dicendo: Pietro, se io non ti lavo i piedi, tu non puoi avere eredità con me, tu non puoi condividere il regno di Dio con me, tu non hai la vita eterna. Pietro non sarebbe potuto entrare nell'eredità di Gesù senza quel sacrificio. E allo stesso modo nessuno di noi può entrare nell'eredità di Dio, nessuno di noi può essere parte di Cristo senza l'opera della croce. Quel gesto di umile servizio, quel lavaggio dei piedi, puntava a un gesto ancor maggiore di umiltà, all'umiliazione della croce. Gesù stava dando con il lavaggio dei piedi una drammatica illustrazione del suo amore per noi, d'amore che si sarebbe perfezionato alla croce. E allora, quale dovrebbe essere la nostra risposta davanti a un amore di questo tipo? Quale dovrebbe essere la nostra risposta? Beh, nel Vangelo di Giovanni troviamo molti cose specifiche che vengono dette su Gesù, e tutte queste, ci dice Giovanni al capitolo 20, che sono finalizzati a farci credere in Lui e a darci la vita eterna. E in questo capitolo Giovanni vuole farci capire che la croce è l'unico modo per essere purificato dal peccato. Questa, fratelli, è la buona notizia del Vangelo. Il Vangelo è questo: che noi non potevamo essere salvati, non potevamo essere purificati dai nostri peccati, ma che Cristo ha fatto quello che era necessario. Ci ha amato fino alla fine. Ma c'è qualcosa in più di questo amore, di questo gesto di cui si parla questo gesto. Ed è il fatto che dovremmo vivere una vita segnata dalla fede e dal pentimento. Guardate cosa dice Gesù nei versetti 9 e 10. Signore, gli dice Pietro, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti. Cosa significa? Cosa significano queste parole di Gesù? Chi è lavato è purificato, ma non tutto, a parte i piedi, ma non tutti. Cos'è che significa? Carson ci dice che il lavaggio dei piedi, Don Carson ci dice che il lavaggio dei piedi porta con sé tre lezioni. La prima riguarda la morte di Gesù, e l'abbiamo appena detto. La seconda ha a che fare col nostro modo di essere discepoli, la vedremo poi dopo, e la terza è proprio quella che ci viene insegnata qui nel versetto 10. Ora vedete, quando si va a una festa, spero che abbiamo la consuetudine di fare una doccia prima. Giusto? Perché sennò si puzza. Facciamo cattivi odori. E allora è meglio fare una doccia prima di andare alla festa, e poi si va alla festa. Se poi siamo proprio dei nemici dei germi, dei batteri, quando siamo arrivati alla festa cosa facciamo? Ci laviamo le mani, perché magari abbiamo toccato la ringhiera, perché magari abbiamo toccato la maniglia della porta, che non si sa mai, prima di mettere qualcosa in bocca, laviamo le mani. Ma non è che andiamo dal padrone di casa e gli diciamo, scusa, posso fare una doccia veloce, che non si sa mai. Non so se voi l'avete mai fatto, di chiedere una doccia veloce se andate a un party. Ecco, così accadeva ai tempi antichi. Ai tempi antichi c'erano le strade che erano piuttosto impolverate. Non erano strade come le nostre, asfaltate, ma erano strade bianche, quindi con sabbia. E si camminava con dei sandali. Quindi anche allora, per non fare puzza, ci si lavava prima di andare alla festa, e poi si andava, si camminava, però siccome le strade erano bianche ci si sporcava i piedi. E allora Gesù sta dicendo che noi siamo tutti puriti. Siamo tutti purificati dal suo sangue, però continuiamo a sporcarci. Noi continuiamo a camminare su un terreno, che è il terreno di questo mondo, che ci contamina, che ci corrompe, e nessuno di noi, nessun credente al mondo può dirsi netto totalmente dal peccato. Tutti noi siamo quotidianamente toccati, ed è per questo che noi abbiamo un momento di confessione nel nostro culto. Non è che la scaletta del culto, che si inizia con la lode, poi c'è l'invito appunto alla lode, si canta, e poi c'è la confessione prima dell'ascolto della parola, ce la siamo sognata. Abbiamo fatto una riflessione, abbiamo pensato che sia opportuno che sia così, perché ciascuno di noi, durante la settimana, durante il suo tempo nella società civile, si sporca. Si macchia, e abbiamo i piedi sporchi come queste persone, abbiamo bisogno di essere puliti. Giovanni Calvino diceva che i piedi sporchi sono una metafora di tutte le passioni e le preoccupazioni con cui veniamo a contatto. Per questo Cristo ha sempre qualcosa da pulire nella nostra vita. C'è sempre qualcosa da lucidare, è come gli argenti. Possono essere belli, possono essere brillanti, ma li devi sempre strofinare, perché altrimenti si opacizzano. E noi siamo un po' così. Dobbiamo continuamente essere segnati da una vita di fede e ravvedimento. Vedete, la fede, il pentimento, non è qualcosa che facciamo una volta per tutti. Vuoi accettare Gesù? Amen, accetto Gesù, adesso da ora in poi basta più con la confessione, sono stato perdonato dai miei peccati, tutto va liscio, tutto va bene. No, la fede e il pentimento, ci dice Gesù, devono caratterizzare quotidianamente la vita di ogni vero discepolo. Perché noi siamo netti, ma non tutto. I nostri piedi continuano a sporcarsi, e non tutti, lo vedremo poi alla fine, ritornerò su questo tutti alla fine. Ed è qui la meraviglia del Vangelo, perché se noi confessiamo i nostri peccati, Giovanni, che era lì presente e che era il discepolo amato e ha capito la lezione, ci dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Gesù Cristo è il giusto, il nostro avvocato verso il Padre, davanti al Padre è colui che ci perdona. Siamo puri, ma abbiamo bisogno di confessare, e Dio è lì che ci ascolta, e Gesù è lì pronto a perdonarci. Questo è il tipo di amore che Gesù ha per noi, questo è il tipo di amore che Gesù ha manifestato nel lavaggio dei piedi, e quel tipo di amore deve informare, deve modellare il tipo di amore che adesso noi abbiamo gli uni con gli altri. E allora la domanda è: come dovrebbe essere il nostro amore degli uni per gli altri? Cosa dovrebbe insegnarci questo gesto del lavaggio dei piedi a noi? Gesù, fortunatamente, ci dà degli spunti di riflessione nei versetti dal 12 al 17 e dal 33 al 35. Quando dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, sto leggendo dal versetto 12, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti io vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero ha maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. E poi versetto 33. Figliuoli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni agli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Gesù vuole far comprendere ai discepoli chiaramente quello che ha fatto, e fa una domanda specifica. Non è che sorvola su questo gesto, ma sì, banalità. No, fa una domanda specifica il Signore. Avete capito quello che io ho fatto? Gesù vuole dare delle istruzioni ai discepoli, e nel discorso di commiato lui dà queste istruzioni, e una delle cose principali che vuole insegnare è proprio le relazioni reciproche che devono avere i discepoli, l'amore degli uni per gli altri. E Gesù dice: avete capito su quale base deve essere modellato le vostre relazioni? Cosa significa in concreto? Cosa significa in concreto amarci come lui ci ha amato? Cosa significa? La prima cosa che significa è che il nostro amore implica umile servizio, così come ha fatto Gesù. Non c'è bisogno di inventarsi grandi cose. Il nostro amore implica umile servizio. E non è semplice, perché noi siamo pronti più all'autopromozione di noi stessi, piuttosto che all'umiltà. Noi siamo più sensibili alla gloria degli uomini che alla gloria di Dio. Ed è per questo che Gesù ci invita e ci richiama all'umiltà. Il ragionamento di Gesù è un ragionamento dal maggiore al minore. se l'Iddio dell'universo ha umiliato se stesso, allora anche noi che siamo suoi discepoli possiamo umiliarci. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono, dice Gesù. Se dunque io che sono il maestro, io che sono il signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. E io non penso che Gesù si sta dicendo adesso una volta l'anno, come fanno nei nostri amici cattolici, prendiamo una bacinella e allora il papa della situazione, non so, Pippo in questa chiesa o qualche altro, si prende qua la bacinella e incomincia a lavare i piedi agli altri. Non penso che sta parlando di lavare i piedi fisicamente degli uni e degli altri. Ancora una volta Filippesi ha un buon commentario su questo, su quello che Gesù vuole insegnarci. E al capitolo 2, versetti da 2 a 7, noi leggiamo: avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello dell'altro. Abbiate voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. Questo, fratelli, è un pugno allo stomaco per i nostri cuori corrotti. Perché i nostri cuori corrotti non vogliono fare questo, non vogliono fare questo. Noi amiamo la fama, noi amiamo le storie delle persone alla Steve Jobs, quelli che si sono fatti da soli, quelli che alla fine hanno finalmente conquistato il successo. A noi ci piace il prestigio, a noi ci piacciono i gradi, a noi ci piace la posizione sociale, a noi ci piace essere onorati. Ma anche noi come discepoli del Maestro dobbiamo imparare piuttosto la via del servizio, la via del sacrificio, la via della croce. Tu puoi essere un amministratore unico di un'azienda, ma non sei più grande di Cristo. E Lui cosa ha fatto? Lui ha servito con umiltà e Lui ci chiama a servire con umiltà. Tu puoi essere un valido medico, ma non sei più grande di Cristo. Lui ha servito con umiltà e ci chiama a servire con umiltà. Tu puoi essere uno studente brillante, un grande sportivo, un avvocato di successo, un famoso insegnante, una persona valida e competente, ma a prescindere di tutto questo, non sei più grande di Cristo. E Lui cosa ha fatto? Lui ha servito con umiltà e ci chiama a servire con umiltà. Il nostro servizio non può discostarsi dal genere di amore, di servizio che Cristo ha manifestato. Lui ci ha amato e ci ha amato umilmente. E Lui ci ha amato e ci ha amato in modo anche sacrificale. Ora, capiamo. Noi non possiamo con i nostri sacrifici salvare nessuno. Anche se ci mettiamo in croce. Non salviamo nessuno. E non è detto che, come accade in alcune parti del mondo, saremo chiamati a essere martiri. Ci sono nostri fratelli che, per motivo della fede, sono perseguitati e sono martirizzati, e noi dovremmo essere in qualche modo pronti anche a questo, anche al martirio. Ma se non siamo allora chiamati al sacrificio espiatorio, se ci mettiamo in croce non salviamo nessuno, e se non siamo chiamati al martirio, allora che cos'è che è un sacrificio, un amore sacrificale per noi? Che cosa significa amore sacrificale per noi? Significa non dare del superfluo. C'è una frase che a me capita di sentire spesso e ricorrente, che è quella della ricerca di una vita equilibrata. Noi vogliamo una vita equilibrata, cioè una vita senza esagerazioni, perché le esagerazioni sono sbagliate da un lato e dall'altro. Quindi anche quando parliamo di spiritualità, di darsi a Dio, parliamo di una vita equilibrata, di una vita senza eccessi, di una vita né calda e né fredda, potremmo dire. Bella prospettiva. Certo, noi dobbiamo avere una vita equilibrata. Non dobbiamo essere dei pazzi. Non dobbiamo essere scambiati per dei mujahidin cristiani. Non dobbiamo essere questo, sicuramente. Ma pensiamo nei nostri sforzi di avere una vita bilanciata e chiediamoci quanto tempo della nostra vita bilanciata dedichiamo alla Chiesa, ad esempio, al servizio. Com'è che stiamo considerando la Chiesa? Un qualcosa da consumare? Da venire qui la domenica mattina, godere di un'ora e mezza del culto, 2 ore, forse anche troppo? Cos'è che stiamo? Questa è la nostra prospettiva? Vedete, io vi incoraggio a riflettere su questo. Ed è vero anche il suo contrario. Leggo da 1 Giovanni 3. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Cristo essere vero? Vedete, l'amore sacrificale è a doppio senso. Se c'è amore, stiamo manifestando che la vita di Cristo è in noi. Se non c'è amore, la vita di Cristo non è in noi. È a doppio binario. Noi siamo chiamati a dare, e a dare in modo costoso. Come? Beh, fratelli, un modo semplice. E anche quello strumento, la colletta. Ora, noi raccogliamo dei soldi la domenica, e poi qualcuno di noi, tanti di noi, fanno i RID per sostenere il pagamento di questa sala. Ma quello che viene raccolto, quindi è una cosa a parte quello, quello che viene raccolto la domenica attraverso la colletta, in minima parte va a sostenere le spese vive della comunità. La maggior parte dei soldi che vengono raccolti la domenica servono per sostenere le missioni che sosteniamo, ma soprattutto i tanti all'interno della comunità di cui non facciamo propaganda, di cui non facciamo pubblicità, ma che hanno bisogno di essere sostenuti. Se quel cestino passa, c'è una ragione. Il nostro amore deve essere un amore umile ed un amore sacrificale. Non disdegniamo quando passa la colletta fra le nostre file, perché anche questo è un modo per dimostrare la solidarietà, l'amore degli uni per gli altri. So che è un discorso fastidioso e mi dà fastidio anche a me dirlo, però è così, fratelli, dobbiamo parlare anche di questo. L'amore non è il sentimento bello che ci trasporta, l'amore è anche umiltà, l'amore è anche sacrificio, l'amore è anche sacrificio. E la mia impressione è che tutti noi siamo d'accordo con queste cose. E noi siamo fratelli degli uomini di buone intenzioni. Non c'è nessuno meglio di noi ad avere delle buone intenzioni. Il fatto è che siamo un po' smemorati. Dimentichiamo queste cose. Allora Gesù ci dice, se sapete queste cose, bravi. Siete beati se le fate. L'approvazione, la beatitudine di Dio non è che viene su di noi perché sappiamo queste cose, siamo i primi della classe, sappiamo sempre la risposta giusta alla domanda che viene fatta. No, non è questa. Non è sapere la risposta giusta. Gesù ci dice che siamo beati se facciamo queste cose. La benedizione è su di noi se il nostro servizio è umile e generoso in termini di tempo, di talenti e di risorse. Cosa stiamo facendo? Perché cosa stiamo tesorizzando? Perché cosa stiamo risparmiando? Stiamo risparmiando per investire nel regno di Dio o in qualcos'altro? In che cos'altro? Fratelli, però vorrei fugare, allontanare ogni idea di, come dire, di moralismo e di legalismo. Abbiamo detto che bisogna capire prima l'amore di Cristo per poter noi a nostra volta amare. E per dirla in altro modo, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. La nostra vita, vorrei sottolineare questo aspetto, la nostra vita è legata a tutto quello che Cristo per primo ha fatto per noi. Non è che noi amando ci conquistiamo l'amore di Cristo, o ci conquistiamo l'approvazione di Dio. Assolutamente, noi siamo salvati per grazia. Ma è naturale che se noi siamo legati a Lui, manifesteremo i suoi frutti. Se noi siamo legati a Lui che è colui che ha la vita in se stesso, avremo la vita eterna. E allo stesso modo, se noi siamo legati a Lui, avremo l'amore. Perché? Perché Dio è amore. Carissimi, amiamoci gli uni e gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi abbiamo tolto ogni ogni dubbio di legalismo e di moralismo, e quello che adesso vorrei fare per arrivarmi alla conclusione è che questo amore che dovremmo avere gli uni per gli altri è in qualche modo il manifesto del cristiano. Mentre ero lì seduto prima, mi è caduto casualmente gli occhi sul libro di Schaffer, che c'è lì, e vi invito a leggerlo, il manifesto del cristiano. Il segno del cristiano, vabbè, in inglese probabilmente non è il segno, ma forse sì. Comunque, il manifesto del cristiano, l'amore è il manifesto del cristiano. Fratelli, come pensiamo che gli altri conosceranno che siamo dei cristiani? Perché sappiamo dire correttamente qual è la dottrina della grazia, della salvezza, della parola inalterabile e valida per l'eternità? Certo, dobbiamo sapere queste cose, ci mancherebbe se non le sappiamo. Perché siamo impegnati in opere di misericordia, perché facciamo del bene, perché siamo impegnati in una vita sociale ricca in qualche modo. Certo, dobbiamo fare queste cose, ma non è così che ci conosceranno, le persone. Da questo, ci dice Gesù, ci conosceranno. Ci conosceranno che siamo suoi discepoli se avete amore gli uni per gli altri. In quel libro Schaffer dice: nel corso dei secoli gli uomini hanno mostrato molti simboli per dire che erano cristiani. Hanno indossato i marchi nei risvolti dei loro cappotti, appeso delle catene al collo, e a volte si sono fatti dei tagli particolari dei capelli per dimostrarlo. Ma c'è un segno migliore, un marchio che non è stato passato come una convinzione da usare in occasioni speciali o un determinato periodo di tempo. È un segno universale, destinato a durare in tutte le epoche della Chiesa fino a quando Gesù ritorna. L'amore. L'amore è il segno che Cristo ha dato ai cristiani di indossare davanti al mondo. Solo con questo marchio il mondo potrà capire che i cristiani sono davvero cristiani e che Gesù è stato inviato dal Padre. Nel terzo secolo c'era la Chiesa che stava soffrendo parecchio per la persecuzione dell'impero romano, e Tertulliano, uno dei primi padri della Chiesa, scrive l'Apologia, un discorso in difesa della fede, e lui dice: siamo di una sola mente e anima, non esitiamo a condividere i nostri beni terreni con l'altro, tutte le cose sono in comune, eccetto le mogli. Queste sono le parole di Tertulliano. Tutte le cose sono in comuni, eccetto le mogli. Pagavano i funerali dei poveri della Chiesa, si prendevano cura dei figli dei poveri e degli orfani nella Chiesa, provvedevano alle necessità mediche di quelli della Chiesa, avevano attenzione dei loro anziani e per quelli che erano in carcere. E Tertulliano dice che il mondo si era reso conto che la Chiesa era un ambiente che andava controcorrente, che il popolo cristiano era un popolo che andava controcorrente. I pagani si rendevano conto nella persecuzione dell'amore che c'era fra i credenti e dicono: guardate come si amano l'un l'altro, sono disposti anche a morire gli uni per gli altri. Questo è ciò che distingueva la Chiesa primitiva. E adesso, verso la conclusione, è questo quello che io vorrei che noi poi pregassimo, che possa distinguere questa comunità. Per cosa vogliamo essere conosciuti dagli altri? Per cosa vogliamo essere noi personalmente essere conosciuti? Che gli altri possono dire: guardate come si amano l'un l'altro. L'amore di Cristo è così forte in loro che si nota nelle loro azioni. Servono con umiltà, con spirito di sacrificio, danno di loro stessi, del loro tempo, del loro talento, dei loro tesori. Si amano veramente. Questo è il segno che gli altri devono vedere e riconoscere. Siamo partiti dal lavaggio dei piedi e abbiamo detto che questo ci parla dell'amore di Cristo e che quest'amore deve informare, modellare, plasmare l'amore che abbiamo gli uni con gli altri. Ma c'è questo postscript che è un po' inquieta. Queste parole di Gesù: voi siete purificati, ma non tutti. Perché, dice Giovanni, sapeva di colui che lo tradiva, per questo disse: non tutti siete netti. Fratelli, Giuda aveva avuto tantissimi benefici dal Signore. Aveva assistito ai miracoli, aveva ascoltato di prima mano l'insegnamento di Gesù, ma nell'orgoglio del suo cuore non si era lasciato purificare dal sangue di Gesù Cristo. I suoi piedi erano stati puliti in quella circostanza, erano stati lavati come i piedi di Pietro, i piedi di Giovanni e di tutti gli altri discepoli. ma quei piedi prestamente si sarebbero impolverati per andare verso il Getsemani, dove avrebbe tradito il suo Signore. E ancora oggi io penso che nella Chiesa ci sono molti che godono dei benefici dell'essere all'interno della Chiesa. Sono temporaneamente alleggeriti dagli inni, dalle canzoni che cantiamo, dall'ascolto della parola di Dio, e poi però vanno con dei piedi che sono ancora sporchi, con un cuore soprattutto che è ancora sporco, che non è pulito dal sangue di Gesù Cristo. La croce è venuta e non c'è più il simbolismo del lavaggio dei piedi. Adesso c'è l'opera di Cristo, di quello che Lui ha fatto sulla croce per noi. Quello che Pietro in quel momento non riusciva a capire e che avrebbe capito dopo. E noi, cosa stiamo rispondendo? Signore, non i miei piedi. Tu non mi laverai mai? Oppure risponderemo come ha risposto Pietro. Presto, non solo i piedi, ma la testa, le mani e tutto. Vogliamo anche noi essere completamente lavati da Dio. E se ancora non lo hai fatto, questo è il momento. Inchiniamo il capo. Signore, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché prima di usare delle parole, tu hai usato dei gesti concreti nei nostri confronti, per farci capire la grandezza, l'estensione, la portata del tuo amore per noi. Signore, ti ringraziamo che tu ti sei alzato, ti sei cinto come uno schiavo, hai preso una bacinella e hai lavato noi. Ti ringraziamo per quello che quest'atto rappresenta, per quello di cui ci parla del tuo amore umile, del tuo amore sacrificale, ci parla del tuo andare in croce che noi non potevamo capire, ma che tu adesso ci hai fatto comprendere pienamente. Signore, noi preghiamo che tu adesso possa ancora aprire i nostri occhi, che possiamo essere beati non solo se abbiamo compreso queste cose, ma se le pratichiamo. Ti chiediamo, Signore, che tu possa modellare le nostre relazioni, che possa cambiarle affinché possano essere relazioni segnate da un amore come tu hai amato noi. Che il tuo comando possa essere vivo e vivente in mezzo a noi. Che il nostro servirci gli uni gli altri possa essere un servizio umile, senza ricercare le nostre posizioni, senza ricercare la nostra gloria, ma ricercando te, e che possa essere un amore che costa, che nessuno di noi possa dare del proprio superfluo, di quello che gli avanza, dei rimasugli, dei resti della propria vita, ma che ciascuno di noi possa dare interamente se stesso. Signore, e ancora ti voglio pregare, Signore, per quanti ancora qui nel nostro mezzo non hanno compreso la portata di questo tuo amore, che tu possa lavare non solo i loro piedi, non solo le loro mani, ma interamente il loro cuore, affinché nessuno possa essere un Giuda qui fra di noi, ma che tutti possiamo, come Pietro, accogliere con gioia, con allegrezza, il tuo sacrificio, quello che tu hai fatto per noi sulla croce. In Cristo noi ti preghiamo. Amen.